Il funambolo. Una questione di equilibrio.
Amici all'ascolto, buona giornata. È Luca Collodi che vi saluta. Ringrazio anche Alvaro D'Amico per la parte tecnica, Serena Dessi, Elena Colson. E saluto, gradita ospite in studio, Laure Stéphan, giornalista francese della Radio Vaticana. Benvenuta, Laure.
Buongiorno, Luca.
Noi oggi con Laure Stéphan vogliamo parlare di Napoli e della sua situazione. Prendiamo due spunti, uno in particolare che ci arriva dalla cronaca, dove purtroppo sono ben 22 i morti ammazzati dall'inizio dell'anno a Napoli. Un fenomeno sconcertante, dicono i poliziotti napoletani, che si unisce a quello delle 14.000 rapine del 2006, al primato nel traffico internazionale della droga, alla contraffazione di grandi marche anche a livello nazionale, soprattutto per quanto riguarda gli abiti, i CD, alla presenza inoltre di importanti cellule terroristiche islamiche e tanto altro ancora. Questo lo dice un sindacato di polizia a Napoli. Questa la cronaca, ma c'è anche quanto ha scritto il cardinale Sepe recentemente, proprio in questo tempo di Quaresima, cardinale Sepe, arcivescovo di Napoli. Ebbene, per la Quaresima ha scritto una lettera a tutti i napoletani dicendo che in questo tempo di Quaresima vi chiedo un atto di coraggio, quasi una risposta all'accorato appello di Cristo che vi invita ad essere suoi amici e vi offre il suo sangue, la sua vita. Scrive in questa lettera il cardinale Sepe: sfoderate il vostro coraggio e in questi giorni che ci separano dalla Pasqua portate nelle chiese le armi, tutte le armi che rinnegano la vita, deponetele davanti all'altare di Cristo. Non abbiate paura, siate forti, non chiudetevi all'amore, Dio non delude mai. E conclude: se accettate questo invito entrate in una chiesa e deponete questi strumenti di morte in una cesta davanti all'altare. Così l'invito del cardinale Sepe, arcivescovo di Napoli. E veniamo di Napoli, fatta questa premessa, a parlare proprio con Laure Stéphan. Prima domanda, Laure: perché il tuo interesse come giornalista francese per questa città italiana, Napoli?
Beh, prima perché volevo capire quello che c'è dietro l'emergenza, che quasi è l'unico viso che si mostra di Napoli. Poi abbiamo letto in redazione dell'azione di Quaresima proposta dal cardinal Sepe, che chiede quindi ai giovani di deporre i coltelli, di lasciare la violenza, di convertirsi insomma verso una vita di futuro. Ed ero incuriosita di andare a vedere appunto delle parrocchie radicate in zone della città dove la violenza è purtroppo pane quotidiano. Ho visto poi la bella testimonianza del padre Vittorio Siciliani nel documentario Vedi Napoli e poi muori, e quindi l'ho voluto incontrare. Lui è parroco a Scampia e racconta benissimo come all'inizio Scampia era una periferia popolare come tante altre, con speranze e difficoltà, e come è stata sfacciata dal mercato della droga. Poi, partendo da questo argomento, appunto, volevo vedere a che cosa assomiglia una domenica a Scampia. Arrivarci è un po' come avere l'impressione di salire verso una zona arretrata, ma poi lì la domenica sembra normale, insomma, pani stesi alle finestre, gente che si affaccia alla finestra, gente che va a prendere il caffè al bar. Poi c'è stata questa stupenda celebrazione della messa dei bambini con Don Vittorio Siciliani. I bambini che erano centinaia, una celebrazione veramente in cui padre Siciliani sta così vicino ai fedeli parlando semplicemente. Sembrerebbe insomma tutto normale se non fosse che il parroco chiude la messa con un annuncio di convegno come non diventare camorrista, il che ti ricorda il posto dove stai. Ma poi, dicevo, si esce, si chiacchiera ovviamente come ovunque, ed è così che ho parlato con i giovani del coro, bravissimi, sul piazzale davanti alla chiesa, intasinato dai rumori dei motorini continui e da quello del famoso R5, l'autobus dei drogati che va dalla stazione centrale a Scampia. giovani quindi che mi dicevano che vorrebbero poter stare a Scampia perché, malgrado tutto, sono molto affezionati al loro quartiere e perché sanno, come lo dice Padre Siciliani, che se si lascia Scampia è quasi impossibile tornarci. Questi giovani li possiamo sentire, sono Vittoria, Cristina e Fabio, con loro si è parlato prima dell'iniziativa del Cardinale.
Beh, indubbiamente il Cardinale si sta impegnando attivamente in questa cosa, in questa lotta alla criminalità. È importante che qualcuno ci segua sempre, che non si dimenticano come tipo le istituzioni che vengono quando c'è bisogno e poi dopo qualche mese, quando tutto si riassesta, non compaiono più.
Si tratta ancora una volta di violenza, coltelli e tutto. Tu non avresti voglia che forse un'azione potesse anche parlare di qualcosa di un po' più gioioso, se vogliamo?
Sì, indubbiamente, perché comunque Scampia non è tutta violenza o solo violenza. La maggior parte delle persone qui sono persone che lavorano onestamente, purtroppo la nomea viene portata da quel minimo che però fa notizia e quindi è questo quello che va avanti.
E di Scampia, appunto, dicevamo prima, no? Che si vede soltanto la violenza, no? Per voi è anche un momento di pace, di gioia, di cantare?
Sinceramente io vivo più momenti di pace come questi che momenti di violenza, eppure io lavoro in una scuola abbastanza difficile, una scuola media, però sinceramente tutta questa violenza c'è, indubbiamente c'è, però cioè, io vivo più momenti di serenità, di gioia, comunque i miei amici sono portatori di gioia e quindi non la vedo tutta sta...
E la lettera quindi del Cardinale Seppe la vedete anche voi come un segno di vicinanza?
Per noi è significativo perché prima non c'è mai stato niente di tutto questo, cioè noi ci sentivamo protetti sempre tra virgolette dal parroco, che è una figura molto forte per noi, però per il resto niente.
E secondo voi in quale modo questo tipo di appello può anche riuscire a toccare le persone che non frequentano la chiesa?
In quale modo è difficile dirlo, però è una possibilità, cioè perché non farlo? Se c'è la possibilità di parlare e di smuovere le coscienze, perché stare zitti? Cioè.
Tu sei Vittoria, vero? Che cosa senti quando il parroco dice preghiamo per i peccati di Napoli contro la pace?
Cioè io mi sento solidale con le persone, con i peccati di Napoli, perché anch'io ne faccio parte. Però non mi sento catastrofista, nel senso che cioè, in tutte le realtà ci sono peccati piccoli o grandi, in ogni realtà c'è la negatività, quindi pregare per i peccati di Napoli per me è pregare per i peccati mondiali, cioè i peccati che si compiono in ogni dove, quindi io mi sento più di pregare per la gioia che si trasmette agli altri piuttosto che peccati.
Abbiamo detto che non bisogna parlare di Scampia con degli stereotipi. Mi potete descrivere come la vedete Scampia?
Non abitiamo a Posillipo, voglio dire, è un quartiere difficile. Bisogna essere portatori di speranza, nel senso che per strada si vedono le cose brutte, indubbiamente, chi spaccia droga, i ragazzi che stanno stesi a terra perché stanno in crisi d'astinenza. Un po' ci siamo abituati a questa realtà ed è brutto dirlo, però d'altra parte cerchiamo nel nostro piccolo di sconfiggerla senza fare niente di particolare, voglio dire, non è che siamo chissà chi, però nel nostro piccolo, venendo in chiesa e cercando di smuovere un po' le coscienze delle persone che conosciamo al di fuori, facciamo quello che possiamo.
Indubbiamente non è un'oasi felice, a volte ho anche un po' paura di quello che vedo per strada, però io sono forte dell'amore di Dio.
Molto bello questo documento registrato a Napoli, a Scampia, da Loro Stefan. Abbiamo avuto il modo di sentire le belle parole di questi ragazzi, ragazzi che sono comunque pieni di speranza, ma una caratteristica vorrei sottolineare: il sottofondo di questa intervista, i rumori di questa intervista che ci dicono il cuore di Napoli, che ci parlano della vita che c'è a Napoli, traffico, voci, quasi anche un po' il caos, ma questa anche è Napoli e questo documento ce l'ha fatto come sottofondo, ce l'ho accompagnato molto bene. Grazie. Laura, e quindi grande speranza per questi giovani della parrocchia di Scampia.
Sì, si è sentito, credo che sono molto attaccati al loro quartiere e allo stesso tempo ben consapevoli del degrado. Quando abbiamo poi girato insieme nel quartiere, mi indicavano le scuole, gli istituti, ma anche i parchi che sono stati abbandonati, in cui vengono i drogati. E praticamente alla fine non c'è un parco dove i bambini, i giovani possano andare a ritrovarsi. Quando ci sarebbe tanto spazio a Scampia, veramente. Oppure questi giovani mi dicevano: qua in questo palazzo non si entra, qua non possiamo andare, che è una zona di spaccio, eccetera, eccetera. Insomma, hanno ridefinito i confini del quartiere. Parlavano anche tantissimo del libro di Roberto Saviano, che dicevano gli aveva aperto gli occhi sulla misura del giro di soldi generato dalla droga.
Loro Stefan, a questo punto io te lo devo chiedere, tu sei francese, lavori alla Radio Vaticana e sei andata a fare un reportage a Napoli. Come hai visto Napoli? Che cosa hai notato? Che cosa ti hai colpito rispetto a quello che di bello o di brutto si dice di questa bellissima città, questo lo dobbiamo dire, italiana, Napoli?
Beh, penso che appunto mi affascina nella sua bellezza e la sua povertà. La prima volta che ci sono stata era nel 2004, ho ritrovato il movimento quasi inebriante delle grandi città africane dove sono stata. Ovunque vita, ovunque rumore si è sentito, ovunque gesto, grido. E poi in tanti quartieri c'è un modo di vivere ancora molto umano, un modo di vivere in comunità, non così freddo come si può sentire in altre città. Questo mi piace un sacco, come mi affascina la bellezza di questa città. Sicuramente devo anche dire che sento una certa tensione, perché secondo me ognuno deve gestire i suoi spazi, la sua tranquillità. Non sembra che sia lo Stato a pensare per te, e questo veramente mi stupisce per una città europeana. Vorrei anche raccontare un aneddoto. Degli amici miei italiani vivevano nei quartieri spagnoli, era stupendo andarli a trovare. Tante volte mi è venuta la voglia di entrare in questi posti che mi sembravano di essere ristoranti quando erano delle case, ma si vive tanto all'aperto che sembrava quasi tutto pubblico. Insomma, questi amici quindi erano stati avvertiti di una vendetta in preparazione e quindi gli veniva sconsigliato di prendere tale strada per tornare a casa. Fin qui quasi tutto ok, se possiamo dire. In poche settimane poi hanno trovato uno, poi un secondo, poi un terzo cadavere davanti a casa loro. Non dormivano più la notte e hanno traslocato. E ripeto, stiamo parlando del centro di una città europea.
Toccante questa testimonianza. Allora, noi abbiamo ancora una decina di minuti e abbiamo un altro inserto che tu hai riportato proprio da Napoli, perché da Scampia, abbiamo sentito la voce dei giovani di Scampia, sei andata in un altro quartiere di Napoli, Forcella, e hai incontrato il parroco della parrocchia di Forcella, San Giorgio, Don Luigi Merola, un'altra testimonianza molto bella. Io direi, se sei d'accordo, di introdurre questa testimonianza, visto che il tempo sta correndo, e poi chiudiamo, torneremo in studio, perché vorrei capire bene come in Francia, a Parigi, nelle città francesi, si vede Napoli. Quindi, se sei d'accordo, anticipiamo brevemente quest'altro documento che tu hai raccolto proprio in questo tuo viaggio a Napoli.
Sì, infatti sono andata a trovare Don Luigi Merola, il parroco di San Giorgio Maggiore in Forcella, che ora sta sotto scorta. Fa molto impressione di vedere la sua macchina arrivare davanti alla chiesa, le guardie del corpo che escono e controllano che la situazione sia a posto. E poi fa impressione vederlo in chiesa che saluta tutti di un pace bene. Quindi ora andiamo ad ascoltare Don Luigi, la sua testimonianza e il suo impegno.
La Chiesa non sta a guardare, ecco, anche questa iniziativa del Cardinale vuole entrare nella costruzione della società civile. Napoli ha bisogno innanzitutto di essere costruita proprio nella società, nel tessuto sociale. Quando si dice ma Napoli è un problema di sicurezza, io dico non è vero, noi che siamo nelle parrocchie, noi sacerdoti ci rendiamo conto che Napoli è un problema sociale, cioè di povertà, famiglie che non arrivano a metà mese e dunque crescono questi bambini nella violenza, un papà che non riesce a portare soldi a casa e sente poi il discorso come tante volte è successo tra i miei bambini, devo fare di tutto, pure si faccia la notte a già rubare, io faccio portare a casa, cioè un ragazzo cresce già in un clima violento. Non è possibile, nel 2007 abbiamo famiglie che non hanno pavimenti nelle case, noi abbiamo molti bassi nel quartiere, dove non solo i bambini crescono senza luce, nell'umidità, ma crescono anche in luoghi insomma, dove non possono correre, un bambino non può crescere. Cioè già, perciò ti dicevo, i nostri bambini, molti dei nostri bambini, nascono già svantaggiati.
Fra i bambini e gli adolescenti che vengono qua in parrocchia, cioè la maggior parte ha dei coltelli o altre armi?
Ma tutti i ragazzi, la maggior parte hanno questo culto verso il coltello, un po' per una difesa, perché tutti si sentono insicuri. Nasce il desiderio di avere un coltello non perché uno è violento, io ho capito pure, perché poi ne parlo con i ragazzi, uno perché si sente insicuro perché se devono prendere il cellulare hanno paura che uno passa e se lo scippa, e poi boh, perché si vendono questi coltelli sulle bancarelle senza nessun controllo. Tu devi sapere che una volta abbiamo fatto una prova, abbiamo mandato un ragazzo di 7 anni, ci abbiamo dato 5 euro, ha detto fammi vedere se si prendono, ti danno il coltello, e quelli ci hanno dato il coltello. Cioè, manca anche questo controllo, da una parte dunque il desiderio dei ragazzi si vogliono difendere, però manca un controllo più capillare, ecco, un controllo più capillare del territorio. I bambini già da 6-7 anni hanno il coltellino piccolino addosso, anche i bambini nascono in questo clima, dunque senza protezione, spesso non si sentono protetti neppure in famiglia, perché molto spesso i genitori o stanno in carcere. Sono molti dei nostri bambini sono cresciuti per strada, stanno in carcere i genitori, oppure se stanno a casa stanno per fare i loro affari, per produrre CD falsi, prima esistevano le cassette, ora stanno i CD falsi. Il commercio da virgolette illegale nel nostro quartiere è molto diffuso, oppure alfassari, giubbini falsi, borse false, insomma il bambino cresce senza nessuno. Perciò dopo la parrocchia San Giorgio Maggiore si è trovata a essere insomma, una mamma grande. Ecco, il Giovanni XXIII diceva che la parrocchia deve essere la fontana del villaggio, dove tutti vanno ad abbeverarsi. Qui la parrocchia è diventata la fontana del villaggio.
Torno sull'appello del Cardinale Seppe. Secondo lei può riuscire a toccare anche i non praticanti o anche i camorristi?
Il Cardinale Seppe si è mosso subito, dal primo giorno, quando è arrivato a Scambia il primo luglio del 2006, lui si è insediato il primo luglio del 2006, subito insomma, ha fatto capire che era uno di noi. Il Cardinale non è Cardinale, è uno di noi, cioè non è colui che sta sopra, il Principe, ma è uno che si è l'incarnazione, Gesù Cristo si è incarnato. E la gente è assetata di vedere pastori come il Cardinale e come tanti altri che abbiamo, insomma, che si prendono a cuore le sofferenze e i dolori della gente. La Costituzione al Sacrosanto Concilium, ecco, le gioie e i dolori della gente non sono solo i dolori della gente, ma sono i dolori e le gioie della Chiesa. Anzi, sono rimasti sconvolti a vedere un Cardinale che cammina tra la gente, a piedi, un uomo che anche quando parla e conclude l'omelia in napoletano, Amaron va accompagna, la gente è affascinata da questo modo di vivere di questo pastore con noi.
Ma può avere un effetto nelle famiglie che sono legate alla camorra?
Allora, questo, io ti posso dire questo, che i capi non cambieranno mai. I capi vivono nel lusso, vivono nei milioni di euro. Noi dobbiamo togliere invece una manovalanza alla criminalità organizzata, perché ne toglie la manovalanza. La manovalanza è sensibile al discorso del Cardinale. Infatti spesso ho incontrato persone in mezzo a strada che spacciavano droga, dicevano io voglio conoscere il Cardinale, voglio lasciare questa roba bianca perché io vendo a morte, però voglio un'alternativa, voglio qualcuno che mi abbraccia e che mi dice tu nel lasciare il male questo è il bene. però hanno bisogno di occasioni di lavoro questa gente, perché se noi ci togliamo l'esercito della criminalità è fatto da manovalanza, noi la sconfiggiamo, altrimenti, perché dicevo, Giovanni Falcone diceva, la mafia, essendo una creatura umana, come nasce così può morire, e così sono convinto pure io, può morire la Camorra a Napoli, però dobbiamo dare un'alternativa alla manovalanza. Se noi riusciamo, anche attraverso quelle sono le iniziative della Chiesa, in collaborazione con le scuole, con le istituzioni tutte, cioè noi siamo la maggioranza dei napoletani onesti, dunque possiamo fare in modo che anche la minoranza, che non è un difetto, io sono convinto che i sogni si possono realizzare, però bisogna, ecco, concretizzare, cioè se tu dici agli altri dovete cambiare, gli devi dare anche la mano, la possibilità di cambiarle. Noi per esempio a Forcella abbiamo avuto l'esperienza di diversi, non sono molti, 4-5, che hanno lasciato la criminalità organizzata nel momento in cui ci abbiamo offerto il lavoro, e oggi per noi sono un testimonial, cioè sono testimoni di un cambiamento.
Quindi i bambini e adolescenti che vengono qua, quali problemi sociali vengono affrontati?
Allora, i problemi sociali sono, innanzitutto, più che il problema sociale, la prima cosa è il problema della famiglia. Molti dei nostri ragazzi desiderano vedere il papà e la mamma, che il 69% dei miei abitanti ha precedenti penali. Io ho fatto un'indagine sul quartiere, uscirà libero il 20 marzo, Forcella tra inclusione e esclusione sociale, l'edizione guida. La presentazione del Cardinale Sepe. In questo libro si emerge proprio un dato forte, che io sono parroco di Forcella ma anche di Poggio Reale. Poggio Reale è carcere a Napoli. Dunque i bambini, la prima cosa che dicono nei nostri incontri, vogliono stare i genitori, cioè la loro affezione, anche per esempio se sono affezionata a miei angeli custodi, tu sai, io oltre il mio angelo custode che il Signore mi ha dato, angeli custodi terreni, vedono in questi miei ragazzi dei papà. Nella figura maschile molto spesso anche in me mi chiamano papà, e allora la prima cosa che emerge è questo disagio, ecco, questa mancanza di figura paterna o materna. Poi i problemi che vengono affrontati sono anche problemi che riguardano la vita, molto spesso sembra strano, i ragazzi sono rimasti colpiti 2-3 mesi fa quando si parlava della dolce morte, dell'eutanasia, non dicevano eutanasia perché per loro è un concetto difficile, dicevano verbi, ma che diceva? Dolce morte, quello là che stava con il tubo, insomma, e questo è segno che sono sensibili ai temi attuali. Poi un altro problema che loro affrontano negli spazi, loro vorrebbero un campetto di pallone, vorrebbero correre, vorrebbero una palestra, però l'abbiamo ottenuta, perché noi la domenica li portiamo alla palestra della scuola, ogni domenica, dunque i ragazzi così, invece di stare a mezza strada, stanno in palestra. E poi qualcuno più grandicello, problema del lavoro, il dramma del lavoro, dicono, cioè padre, noi facciamo formazione, 6 mesi di formazione, possiamo un atto a mezza strada. E questo è un dramma, eh? L'ho detto anche al presidente della regione, Bassolino, ho detto non è possibile, spendiamo milioni di euro per fare i corsi di formazione, poi stanno un atto a mezza strada. Bisogna riapproparci della nostra città, perché sabato sera a mezzanotte ho voluto andare a mangiare la pizza con tutti i miei ragazzi, perché ho detto non è possibile, noi dobbiamo avere paura di camminare, dopo le 8 non si cammina, no, bisogna uscire, camminare insieme e viverla la città, noi la dobbiamo viverla.
In quale modo secondo lei porta il Vangelo ai bambini e ai fedeli in generale?
Io la prima cosa utilizzo il sacramento dell'Eucaristia, la messa. Io alla messa di 10:30 incarno il Vangelo, cioè ognuno di loro fa un personaggio. C'è la mia prima catechesi fatta fin dall'inizio in questa parrocchia, io sono venuto il 1 ottobre del 2000, sono 7 anni. La prima cosa che ho fatto è che io posso comunicare attraverso, insomma, la celebrazione eucaristica, dove la gente deve partecipare, cioè la gente risponde anche alla gente, cioè non sono solo io l'attore, siamo tutti attori protagonisti della celebrazione eucaristica, non solo il celebrante. Dunque, la prima cosa, io curo molto la celebrazione eucaristica, dove tutti devono partecipare, ma tutti. Poi c'è il gruppo delle mamme, che è lunedì pomeriggio alle 5. Perché le mamme? Perché i papà, molti di loro stanno in carcere. E allora le mamme si devono fare portavoce poi di quello che noi viviamo in parrocchia. Allora utilizzo il lunedì proprio per inculcare a loro non solo dei messaggi, ma di dire sto qui, insieme portiamo avanti la vostra famiglia, che poi è la mia famiglia, perché la comunità è diventata famiglia qua. Poi abbiamo le uscite. C'è cioè noi dobbiamo capire che evangelizzazione è promozione umana, cioè l'evangelizzazione non è solo all'interno del Tempio, l'evangelizzazione innanzitutto è fuori del Tempio. Gesù andava solo il sabato nel Tempio, la maggior parte della sua vita l'ha passata per la strada, per le piazze, dunque io vado girando per le famiglie, per le case, che queste persone devono capire che esistono anche tante realtà, si devono integrare. La città fino a poco tempo fa era divisa in cattivi e buoni, i buoni al Vomero, Posillipo, i cattivi Scambia, Forcella, Sanità. No, questa città o si integra, la dobbiamo integrare, cioè li dobbiamo mettere insieme, il cattivo può diventare buono, però se il buono lo aiuta. E allora questa è la mia pastorale che sto portando avanti.
Bella testimonianza di Don Luigi Mero, la parroco di San Giorgio Maggiore a Forcella di Poggio Reale, raccolta da Lor Stefan, giornalista francese della Radio Vaticana. Lor, siamo in conclusione. Due domande. Come la Francia vede Napoli e il Sud Italia?
Direi o in modo molto turistico, tipo la Sicilia è stupenda, Napoli incantevole, o in modo romantico, nel senso che le organizzazioni criminali per tanti sono quelle dei film tipo Il Padrino, non percepiscono la dimensione reale vissuta dagli abitanti del sud.
Ti interrompo, si può fare un paragone con le banlieue francesi, con le periferie francesi?
Direi di sì, nel senso che bisogna guardare la realtà in faccia, secondo me è proprio un'emergenza di farlo e facendo così cercare anche di impegnarsi sia con le forze dell'ordine sia soprattutto con gli operatori sociali, e bisogna smetterla con gli stereotipi sia con le banlieue sia con Napoli.
Grazie a Lor Stefan, giornalista francese della Radio Vaticana, che ci ha raccontato Napoli a noi italiani in questo bellissimo reportage, portando voci dei giovani e del parroco di Forcella, che sicuramente ci fanno riflettere. Grazie per averci fatto riflettere. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.
105 Live, Radio Vaticana in diretta.